uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, con me Angelo Acerbi, per una puntata che ve lo annuncio è già pienissima.
Bene, quindi andiamo veloce perché abbiamo tantissime cose da dire e da raccontarvi, tra cui comincerei con la canzone del realizzatore,
sì,
così chiudiamo la nostra saga del Festival di Cannes.
Anche perché l'avevamo straannunciata in questi giorni, nominata, avevamo detto che questa era la settimana dedicata alle sezioni parallele indipendenti del Festival di Cannes, e bene, anche le nostre previsioni tutte italiane sulla Kenzen si sono rivelate corrette, perché se ce n'è solo uno di film italiano in concorso in selezione ufficiale al Festival di Cannes, in Kenzen ce ne sono ben quattro.
Ce ne sono ben quattro, infatti. Allora, cominciamo con A Chiara di Jonas Carpignano.
Grazie,
che torna.
Jonas.
Ma la megalomania,
non dovevi.
Ma la megalomania proprio. Allora, terzo lungometraggio di Jonas, allora terzo capitolo della trilogia gioiese di, come la chiama Jonas, dopo Mediterranea Ciambra. È una storia, la storia della famiglia Guerrasio che si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore, e nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista di ballo. E quindi niente, poi c'è tutto, vabbè, adesso non finiamo a raccontare tutto il resto della trama perché bisognerà vederlo. Comunque Jonas è molto contento di essere alla Kenzen, ha dichiarato che di essere grato per aver selezionato il film, e non vede l'ora che il pubblico veda il film e scopre l'interprete principale che ne è il fulcro. Quindi c'è un lancio di questa ragazzina, attrice, ragazza che fa interpreta Chiara a 15 anni.
Poi, infatti, lei si chiama Swami Rotolo ed è anche in una foto con Carpignano, proprio nel comunicato del film, appunto, che annuncia la partecipazione del film alla Kenzen.
Poi, dopo il film di Jonas, abbiamo Europa di Haider Rashid, che uscirà prossimamente distribuito da iWorld. Haider Rashid è nato e cresciuto a Firenze da padre iracheno e mamma italiana, e racconta la storia di un viaggio di un giovane iracheno che cerca di entrare in Europa attraverso la cosiddetta rotta balcanica, sì. Quindi a piedi viene arrestato, riesce a fuggire, si nasconde in un bosco e deve sopravvivere in un mondo che dove regole e leggi non esistono. È un molto sarà un film molto intenso, una classico lotta per la sopravvivenza di una persona che vuole assolutamente arrivare dall'altra parte.
Bello, bello, contenta per Haider Rashid.
E poi abbiamo
ancora granchio.
C'è un granchio, c'è il re granchio. C'è il re granchio di Alessio Rigo e scusate, Alessio Rigo, De Righi e Matteo Zoppis, e poi c'è Futura di Pietro Marcello e Francesco Munzi. Questi sono i quattro titoli italiani che ci
insieme a Marcello e Munzi c'è anche Alice Rohrwacher nel trio di registi di questo documentario, che è in realtà molto interessante perché cioè, sulla carta è un'inchiesta collettiva svolta appunto dai tre registi con lo scopo di esplorare l'idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di un viaggio che hanno fatto i tre registi attraverso l'Italia. Quindi un ritratto del paese, del nostro paese, agli occhi degli adolescenti, tra sogni, aspettative, desideri e paure. E siamo abbastanza curiosi perché appunto quanta Italia, cioè Italia è rappresentata al massimo non solo dall'autorevole presenza dei registi che abbiamo appena citato, ma in più anche da un fuoco molto forte sull'Italia.
Sì, diciamo che il delegato generale della Kenzen è italiano, Paolo Moretti,
sì.
Fa parte dei molti italiani alla guida di grandi festival europei, no? Diciamo, vabbè, a parte Giona Nazzaro che è a Locarno, sì. Carlo Chatrian anche alla Berlinale, Paolo Moretti credo sia il suo secondo o terzo anno alla Kenzen, quindi forse avranno
siamo
avuto
dovunque,
un occhio,
ci espandiamo.
Espandiamo. Avranno avuto forse un occhio di riguardo, però devo dire che queste quattro scelte sulla carta almeno risultano super vincenti, quindi scelte meritate, non diciamo aiutate, ecco.
E intanto, giusto per non essere solo patriottici, devo dire la selezione della Kenzen è molto ma molto interessante. Mi saltano agli occhi film di registe, per esempio nel caso di Clio Barnard con Ali e Nava, che mi avevano già colpito. Io ricordo lei con sempre in Kenzen per Selfish Giant, e quindi mi aspetto grandi cose. E in più, oltre a Clio Barnard, vedo un Radu Muntean con Intregalde e anche un Miguel Gomes insieme a un Maureen Fazendeiro, come pronuncio bene, notato, scusa,
sei fantastica,
di Arios de Oscoga, cioè ormai veramente tranne il francese poi le altre le...
E poi io chiuderei con un'altra regista donna, Joanna Hogg, che presenta The Souvenir parte seconda, che a me lei piace molto perché è un po' sufficientemente intrigante, quindi speriamo che sia intrigante anche questo. Quindi la Kenzen è annunciata, adesso Cannes è completamente svelato, non abbiamo più niente che ci manchi, solo aspettare che il festival cominci e che i film vengano mostrati per capire se la grande qualità sulla carta corrisponde anche a una qualità nella vita, perché non è sempre così.
Assolutamente. E lasciamo da parte almeno per quest'oggi i commenti sulle regole, che intanto vengono aggiornate di volta in volta, perché è un'incongruenza dopo l'altra, quindi quello lasciamolo. E per oggi viva la Kenzen e viva anche gli italiani in selezione.
Fred.
Dal 9 al 13 giugno a Roma al Cinema Nuovo Sacher, e anche con selezione speciale alla Cineteca di Bologna e al Cinema Massimo di Torino, torna il Rendezvous, il Festival del Nuovo Cinema Francese, 11ª edizione, e con noi c'è la direttrice artistica Vanessa Tonnini.
Salve a tutti.
Benvenuta, anzi, ciao. Bentornata.
Grazie, che piacere sentirvi.
E con noi c'è anche Angela, ovviamente, che sappiamo essere in quel di Venezia, ma ogni tanto per queste cose specialissime tra donne ci ritorna.
È vero.
E poi sai che io sono pazza del cinema francese, quindi come sento l'aria d'Oltralpe arrivo subito.
Esatto, e io partirei proprio dal fatto che forse dalla convergenza astrale per cui siamo anche tutte donne oggi qui su Fred, perché questa è un'edizione speciale perché celebra le donne del cinema francese.
Esattamente, Chiara, guarda, tra l'altro devo dire che anche il secondo anno, l'anno scorso siamo riusciti, diciamo, a creare un piccolissimo festival vista insomma la situazione particolare, ma anche l'anno scorso è stata dedicata a 5 cineaste francesi. Quest'anno ovviamente siamo tornati ad un format tradizionale ed è proprio dedicata sia alle giovani voci insomma del cinema francese, ma poi di fatto a fine, diciamo, quando abbiamo terminato la programmazione ci siamo resi conto che anche quelli che erano film firmati da grandi autori francesi avevano grandi protagoniste donne, quindi sì, è proprio un'edizione al femminile.
Beh, molti nomi che insomma che scopriremo per chi non conoscesse già le autrici. Io partirei da due film che sono anche sotto il segno della letteratura, perché sono tratti da romanzi di Annie Ernaux, che è molto amata anche da noi, no? Che sono Passion Simple e Je l'ai vu là.
Esatto, guarda, io tenevo moltissimo a mostrare questi due film perché uno in modo più diretto, l'altro indirettamente, sono legati appunto alla scrittrice italiana sicuramente che trova in Italia, scusami, la scrittrice francese che trova un consenso ampissimo in Italia ed è anche un po' un simbolo per noi italiani come in Francia, però di una certa nuova cultura al femminile, non parlare neanche di femminismo, ma proprio di un discorso veramente profondo sul femminile. Abbiamo appunto Passion Sample firmato da una regista molto impegnata come Daniela Arbide, è uno dei titoli un po' congelati dalla scorsa edizione del Festival di Cannes, quindi esce proprio in questi giorni nelle sale francesi e in Italia con noi, sarà appunto distribuito in Italia questo Passion Sample che è la trasposizione così cinematografica di un romanzo che fece piuttosto scalpore, in cui appunto Annie Ernaux raccontava questa passionale, diciamo, relazione vera, insomma, che raccontava insomma i suoi giorni, ed è interessante perché è una visione un po' così controcorrente, anche un modo di raccontare con forse con più sfumature anche quello che è l'essere donna. Il documentario che nominavi è proprio un'anteprima internazionale perché non è stato ancora mostrato, Je aime vivre là, è firmato da un giovane regista che con Annie Ernaux, attraverso le sue parole, racconta questa città dove la scrittrice ha vissuto e dove ha scritto gran parte dei suoi romanzi, quindi è una sorta di racconto antropologico in cui si vede anche Annie Ernaux, tra l'altro.
Ricordiamo anche, a proposito di donne, il film di apertura che appunto vede una grande donna protagonista e una grande regista.
Esattamente, sì, partiamo con un po' il manifesto simbolo del festival, che è questa commedia che si chiama Antoinette dalle Cévennes. La protagonista ormai è conosciuta in Italia perché è anche la protagonista di una serie TV molto famosa che chiama Il mio agente, che è Lorca la mia, ha vinto il César per questa sua interpretazione. Mi piace, noi la chiamiamo un po' la commedia neo-western, perché in realtà riprende quelle che sono le caratteristiche della commedia romantica tipica, però le rovescia completamente con questa eroina molto buffa che però riesce insomma a vincere anche al di là degli stereotipi della femminilità, quindi è proprio un film anche un po' romeriano, insomma una commedia popolare perché ha avuto un grandissimo successo in Francia, ma è una commedia d'autore.
E poi una conferma, come dicevi anche tu, della bravura di Lorca Lamy, che insomma la vedremo prossimamente in tanti film francesi perché sembra diventata veramente la star che tutti vogliono avere, e poi nel film invece Passion Simple c'è Letizia Dosch, che è un'altra
assolutamente è un'astronascente del cinema francese, protagonista dei film più interessanti, devo dire, noi l'abbiamo avuta spesso al festival appunto perché è protagonista di tanti film, anche lei è un'attrice da tenere d'occhio, molto interessante, anche lei con una forte anche capacità di autoironia, non in questo film che ha un carattere più drammatico, ma ci sono due volti molto interessanti.
Notavo con piacere che siete riusciti, nonostante ovviamente le difficoltà del periodo, a avere ospiti che presenteranno i film, e non solo donne, c'è Alba Rohrwacher ovviamente, ma c'è anche per esempio, io non so se lo pronuncio bene, Yahya Mayani, che è uno dei protagonisti di questo film, che dirò, il cui titolo dirò in italiano, perché sennò ecco, i fan del Rendezvous ci la abbandonano, che è l'uomo che vendette la sua pelle, ecco, mi salvo così.
Sì, tra l'altro sì, giustissimo, che il film uscirà con questo titolo in Italia. Il film tra l'altro viene da Venezia, insieme a un altro film che è Mandy Bull, che viene direttamente dal Festival di Venezia, quindi diciamo sono anche condotti per mano da Angela qui presente. Il film è stato anche il film candidato per la prima volta, una coproduzione francese, ma è anche il film candidato all'Oscar per la prima volta di produzione tunisina. La regista è ancora una volta una donna ed è un intrigo molto interessante perché ci sono due piani molto lontani tra loro, quelli dell'immigrazione, dei rifugiati, due tematiche così distanti, e il mondo dell'arte, il mercato soprattutto dell'arte, che sono posti insieme e con una visione insomma molto molto interessante. Il protagonista, che è Yahya Mayani, verrà appunto a presentare il film insieme insomma a tanti altri ospiti avremo durante il percorso. Siamo contenti perché il pubblico così avrà modo di tornare insomma ad un festival tradizionale, a scambiare ancora un a fare questo incontro appunto con gli ospiti.
Beh, siamo partiti dalle donne, ma per chiudere direi anche di ricordare che all'interno del festival possiamo vedere film di vari generi, perché una delle sezioni è proprio viaggio nel cinema di genere, commedia, animazione e noir, perché il cinema francese sì, davvero è ricchissimo da questo punto di vista.
Sì, infatti la cosa che a me interessa molto insomma in questi, tutti questi anni, tutte queste edizioni, è raccontare proprio questa capacità poi di mescolare i generi, nel senso abbiamo La Daronna, che è una commedia poliziesca firmata da Jean-Paul Salomé, che vede protagonista Isabelle Huppert in un ruolo molto inedito per lei, ironico, beffardo, insomma una protagonista insolita. Abbiamo la commedia folle di Mandy Bull, ma però abbiamo anche il noir, che è questo si chiama Mélisande de Nuit, che è anche un altro dei volti più interessanti del cinema francese, che è Vincent Macagne. Anche questo è un titolo che uscirà in contemporanea in Francia e sarà visto in Italia ai Rendezvous, ed è un ritorno al noir francese, però molto più diciamo radicato nel cinema contemporaneo. Io vorrei segnalare, perché penso che sia veramente una piccola chicca, che è questo film di animazione che ha avuto anche il César quest'anno, che si chiama Joseph, perché è una storia vera di questo disegnatore che scappa appunto dalla Spagna, disegnatore antifranchista, e finisce in Francia. È una storia vera, molto poetica, un disegno bellissimo, e siccome tengo molto al cinema di animazione, credo che questo sia veramente una bella scoperta. Spero che tra l'altro trovi modo, verrà mostrato per la prima volta in Italia, ma insomma che trovi distribuzione.
Ricordiamo quindi il festival Rendezvous sarà al Cinema Nuovo Sacher a Roma e poi anche in giro dal 9 al 13 giugno. Ultima cosa, ovviamente ricordiamo di andare in sala e vedere tutto in sala, perché dobbiamo, è doveroso ed è tutta un'altra esperienza, ma ricordiamo anche che intanto durante il lockdown è nata anche Rendezvous Play, quindi c'è un'offerta anche audiovisiva,
sì,
online. Ricca.
Sì. Sì, ecco, sì, è un'offerta però che ricordo che è destinata, vi interrompo solo un secondo, perché è un'offerta destinata all'educational, quindi okay, non è aperta proprio a tutto il pubblico, ma è destinata, è ancora per me più importante ricordarlo, perché è destinata alle scuole, quindi ci sono non soltanto dei film che sono disponibili per le scuole, per gli insegnanti, ma anche dei strumenti per giocare con il cinema, quindi è una cosa a cui teniamo veramente, veramente tanto.
No, io volevo solo aggiungere che ci siamo dimenticati una interprete straordinaria, che è l'ospite del Focus, che è Emmanuelle Béart. Non
ecco,
possiamo assolutamente
aiuto,
non nominarla.
Meravigliosa.
Esattamente, lo stavo per dire, perché è il simbolo proprio di questa edizione. Se dicevo che c'era un'edizione appunto dedicata alle donne, ma in modo ad un modo di pensare le donne in modo così libero e anche però impegnato, attivo, non si può non pensare a Emmanuelle Béart, che ha fatto insomma della sua carriera importantissima, ma anche uno strumento per delle campagne politiche di impegno molto importanti. Quindi siamo doppiamente felici che ci sia lei, che venga lei a Roma a ripresentare un vecchio titolo che è bellissimo, che è Un cuore in inverno, e il suo ultimo film che si chiama Les Trente, che tra l'altro è un film, un'opera prima, quindi il film di un regista molto giovane.
E quindi in bocca al lupo a Rendezvous speciale 2021, grazie alla direttrice artistica Vanessa Tonnini, grazie di essere stata con noi, e veramente in bocca al lupo, fate buone
grazie
cose.
Grazie a voi, grazie
ciao,
mille, a presto,
in bocca al lupo.
Un abbraccio.
Fred. Ad Supod Day abbiamo un ospite d'eccezione, la sua prima volta qui su Fred, sono sicura, quasi sicura. Diamo il benvenuto a Vincenzo Zampa.
Ciao, grazie mille, ciao Chiara, grazie di avermi invitato qui a Fred Film Radio, sono molto felice di essere qui e di parlare di quello che avverrà nei prossimi giorni. Siamo quasi a ridosso di un'uscita di un film che io considero il miracolo di questo periodo, e poi ti spiegherò anche perché.
Ecco, perché diciamo infatti l'occasione che ci trova a riunirci oggi è appunto che nelle sale cinematografiche, mi piace dirlo e sottolinearlo di questi tempi, ormai non è ovvio.
Sottolineiamo molto il termine sala.
Esattamente, dal 10 giugno arriverà Comedians di Gabriele Salvatores, con te tra i protagonisti. E allora a te lascio la parola per raccontarci, ma cos'è Comedians?
Chi sono i comedians?
Esatto.
Perché siamo sei persone molto umane, sei persone che conducono una vita normale, abitudinaria, che vogliono riscattare la propria situazione, vogliono fare il grande salto, vogliono diventare dei comici professionisti, vogliono, tutti aspirano a poter lavorare in televisione, ad avere successo, e per far questo cosa fanno? Fanno un semplicissimo corso, un laboratorio come se ne fanno tanti di comicità. Questo corso è tenuto da un comico che un tempo era famoso e poi ha scelto, diciamo, la via più che della comicità, diciamo, spiccia, quella che porta subito al successo, di una comicità un po' più profonda. E questo insegnante, ex comico famoso, è Eddie Barney, che è interpretato da Natalino Balasso, e devo dire che in questo periodo è molto attuale il tema della comicità.
Assolutamente.
È comicamente attuale, se sì, mi permetti questo gioco di parole.
Assolutamente, gli stand-up comedian soprattutto, che abbiamo scoperto la maggioranza di noi ovviamente da poco tempo, nel senso che è una cosa di stampo abbastanza americano, almeno quel modello lì, no? Salire sul palco e buttarsi.
Assolutamente sì, è una cosa di stampo americano, è una comicità molto dissacrante, ma permettimi di dire anche molto ragionata, perché non è solo dissacrare per dissacrare, ma è un dissacrare che porta a riflettere, non so se mi spiego, che porta a una riflessione molto concreta su quello che è il presente, quel periodo in cui viviamo, perché la comicità è una cosa, secondo me, ma anche non secondo me, molto radicata al periodo storico in cui si vive. Molto spesso mi capita di vedere anche sketch del passato che magari adesso non fanno sorridere, ma la gente ai tempi si sganasciava. Penso a tutto un filone di comicità che c'è stato nel passato, un filone anche milanese, perché ricordiamo il cabaret molto nordica milanese, penso al Derby, penso ad altri locali, penso a comici meravigliosi sconosciuti, come per dire, che riconoscibili ma che non si ricordano più, come Walter Valdi ad esempio, che faceva dei pezzi meravigliosi in milanese, penso insomma a tutto il periodo del Derby. Però la comicità è qualcosa di sempre vivo, sempre attuale e sempre radicata al periodo storico. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente,
però...
sempre in cambiamento anche rispetto a quelli che potremmo definire i limiti dell'ironia. Come dire, se ci sono, e molto adesso si sta discutendo tanto questo, no? Su cosa si può scherzare e come?
Guarda, penso che mi permetto di dire che si può scherzare su tutto e su tutti. L'importante è farlo con rispetto.
Sì, straconcordo. E allora, veniamo a una curiosità. Ecco, come sei approdato nel cast di Comedians?
Allora, io praticamente avevo già lavorato con Gabriele Salvatores nel Ragazzo Invisibile, e anche in questo caso, come nel vecchio, posso spoilerare che porterò il baffo, avrò i baffi. Nel Ragazzo Invisibile ero l'assistente di Valeria Golino, balbuziente. In questo caso non balbetto, ma interpreto Michele Cacace, che è un muratore, che fa un lavoro quindi normalissimo, pugliese. Io sono pugliese, fortunatamente, ma nella versione, diciamo, teatrale, questo personaggio era interpretato, credo nel 1985, da Silvio Orlando, che invece era un lavoratore di Napoli, ok? Quindi il mio lavoro, diciamo, sul personaggio, sul testo, su un testo che era già stato lavorato ai tempi della messa in scena teatrale dell'Elfo, sempre con la regia di Gabriele Salvatores, è stato anche un lavoro di riscrittura su una riscrittura. Ok, ho dovuto avvicinare un po' il personaggio a me. L'effetto di cui avevo molta paura, sono sincero, spero che non si veda, era quello di creare una macchietta. Non so se
quello è sempre...
è sempre un rischio, perché molto spesso lo dico con profondo rispetto, verso Lino Banfi, molto spesso quando si pensa alla Puglia,
sì,
è quello il target, un attore straordinario Lino Banfi. La cosa che io volevo fare è stata un po' renderlo umano, renderlo un pugliese normale al nord. Io sono un pugliese a Milano, quindi capisco le difficoltà che possa vivere una persona del sud che si radica nel territorio. Qualcuno può dire ma non è più così, siamo nel 2021, invece ragazzi le abitudini sono dure da sradicare.
Sì, sì, lo dico da napoletana, concordo, eppure
esatto.
Sì, sono dure da sradicare e delle volte magari non c'è neanche veramente bisogno, uno può trovare il suo, come dire, il suo equilibrio tra le due cose.
Certo, ma perché siamo esseri umani, come esseri umani sono i personaggi che vedrete nel film. Io sono approdato a questo film, dicevo, dopo aver lavorato già con Gabriele Salvatores nel Ragazzo Invisibile, mi chiamo l'anno scorso in pieno periodo pandemico, lo sappiamo tutti i lavoratori dello spettacolo cosa hanno vissuto, cosa abbiamo tutti vissuto in questo periodo, è stato una decapitazione generale, mi posso permettere di dire, ma non soltanto per i nomi noti, per gli artisti noti, anche a chi lavora dietro le quinte di un teatro, del cinema, penso ai tecnici, penso al reparto amministrativo. Comunque l'anno scorso vengo contattato da Gabriele che mi propone questo progetto, mi racconta un po' di che si tratta. Devo ammettere, io avevo un po' di timore perché poi ci si trovava a confrontare con quello che è stato un capolavoro teatrale degli anni Ottanta, che era Comedians, dove dentro c'erano appunto Silvio Orlando, Claudio Bisio, Paolo Rossi, Antonio Catania e altri attori, quindi dei attori che sono diventati dei mostri sacri, e riproporre questa cosa al cinema in questa riscrittura di Gabriele, che è abbastanza molto fedele al testo di Trevor Griffiths, è stata una bella sfida. Non posso dire di più, invito tutti veramente a vedere il film, ma veramente ci abbiamo messo il cuore perché è stato girato in pieno periodo pandemico, quindi a settembre dell'anno scorso. Stati tutti molto attenti, ligi alle regole, chiusi tra noi, ma questo è servito a cementificare, diciamo, il rapporto tra il cast, e questa cosa sono sicuro si vedrà nel film. Io credo molto in generale nella forza di un gruppo che poi fa emergere il singolo, non nella forza di un singolo che fine a se stessa, e questa cosa corale molto forte si vedrà nel film. Di questo sono certo, poi spero che piaccia anche, ovviamente.
E mi attacco a questo pensiero corale per tornare a parlare di te invece di Vincenzo, perché mi sembra, da quello che leggo dalla tua bio, che tu nasca uomo di teatro, con grande amore per il teatro.
Ma certo, si nasce tutti dal teatro, molto spesso c'è, mi permetto di dire, un pensiero che si pensa di solito che chi viene dal teatro sia un attore che recita in maniera finta,
teatrale.
Teatrale, che poi teatrale è un termine molto aleatorio, è come se io, per mi permetto di darti del tu Chiara, ti dicessi certo, tu sei molto campana, cosa vuol dire? Cioè, non so se mi spiego, il teatro serve a dare una regola e una disciplina, non vuol dire dare un modo di recitare, perché poi ognuno se lo interpreta come vuole. Io nasco dal teatro fieramente, nasco dal teatro, collaboro dal 2010 con il Teatro dell'Elfo di Milano, voglio dire, tra l'altro tutto torna perché è stato anche il teatro che ha dato origine anche a Gabriele Salvatores, anche lui ha lavorato presso il Teatro dell'Elfo di Milano e è uno dei soci tuttora del Teatro dell'Elfo. Ho fatto delle cose meravigliose, sono partito dalla Puglia, sono venuto su a Milano, esattamente come il mio personaggio che parte dal sud e arriva al nord, il mio personaggio del film, e ho iniziato a lavorare in teatro. Mi sono diplomato nel 2008 al Teatro Stabile di Genova, ho vissuto 5 anni meravigliosi della mia vita a Genova e poi mi sono trasferito a Milano e ho lavorato in teatro con il Teatro Stabile di Genova, con l'Elfo di Milano, abbiamo fatto un sacco di spettacoli, dovevamo debuttare purtroppo adesso con uno spettacolo teatrale che era il Moby Dick di Orson Welles, dove tra l'altro in scena con me c'è Marco Bonadei, che è anche un altro attore del film, che interpreta Sam Verona nel film ed è un mio compagno di vita, di arte, con cui stiamo per fondare anche un'associazione teatrale, ed è stata una bellissima coincidenza questo di trovarmi anche dentro il film un ulteriore amico. Ci sono tanti incastri tra noi del film, tra noi personaggi e persone del film, perché abbiamo comunque delle cose molto comuni e un passato che, diciamo, si incastra con quello dell'altro.
Andiamo un secondo al cinema, un secondo, poi mi dirai tu, perché io vedo tra le prossime uscite anche un nome che è tutto un programma, e lo dico nel senso più internazionale e atteso possibile, cioè Terrence Malick, e vedo The Last Planet.
The Last Planet, bisogna capire se sarà questo poi il titolo definitivo.
Sì, vabbè, figurati, con Malick bisogna capire tutto sempre.
Ma Terrence Malick ha un approccio, molto spesso mi si chiede come ti trovi a lavorare con dei maestri diversi. Ogni regista, ogni persona ha un approccio molto diverso, come è giusto che sia, al lavoro. E però la cosa fondamentale è il risultato, come ti ci si porti, tu vieni portato ad affrontare una scena, un qualcosa che porta a un determinato risultato. Terrence Malick è un pittore, ok, io lo definirei così più che un regista, ma non perché voglio sminuirlo, anzi, e posso dire che è ambientato sulle parabole della Bibbia questo film sicuramente, e io interpreterò una parabola assieme ad altri attori e vedremo cosa ne sarà. Compone dei quadri, veramente sarà secondo me un bellissimo film, proprio inteso come cinema, come forza visiva del film, non so se mi spiego.
Assolutamente sì, nel caso di Terrence Malick, chiunque abbia visto almeno uno dei suoi film sa che forza visiva è proprio, ecco, uno delle espressioni massime del cinema di Malick. E veniamo un po' invece al tuo futuro, quali sono i tuoi desideri lavorativi? Ovviamente poi
posso essere proprio schietto e sincero?
Certo,
vorrei fare qualcosa di cattivo, vorrei interpretare un cattivo nel film. Fisicamente purtroppo abbiamo dei limiti qui da noi, appena vediamo un attore fisicamente lo inquadriamo in una cosa, però la forza di un attore, di un bravo attore, sta anche nel poter cambiare e interpretare dei personaggi. Oltreoceano lo vediamo, ci sono degli attori piccoli, Mingherlini, che fanno delle cose enormi, geniali, voglio dire un Anthony Hopkins, per citarne uno, no? E interpreta un serial killer, lo vedresti, cioè io lo seguo, per dire, su Instagram, dalla mia pagina Instagram.
Lo amiamo su Instagram,
bambino, cioè, e non penseresti mai, no, che potrebbe interpretare un serial killer, eppure l'ha fatto. Quindi mi piacerebbe fare qualcosa di distante da me, qualcosa di lontano. Io, mi piacciono molto i film horror, ne parlavamo anche prima tra noi, mi piacerebbe film horror, mi piacerebbe interpretare il ruolo del cattivo, perché sarebbe molto sorprendente vedere un cattivo da qualcuno che non ti aspetti che sia cattivo.
Mi piace questo obiettivo futuro, e allora facciamo così, innanzitutto in bocca al lupo per Comedians dal 10 giugno in sala, il film, il nuovo film di Gabriele Salvatores con Vincenzo Zampa, e in più diamoci appuntamento, non per forza il prossimo, ma comunque diamoci appuntamento di persona per un'intervista su un tuo film, serie TV o comunque lavoro dove tu interpreti un cattivo.
Assolutamente, e soprattutto di persona. Incontriamoci per davvero, perché già dirsi incontriamoci in maniera virtuale è un fantastico simolo.
Assolutamente.
Attualmente bisogna incontrarsi di persona.
Grazie Vincenzo Zampa per essere stato qui con noi su Fred.
Grazie mille.
Fred Film Radio.
I consigli per la sala ve li abbiamo dati, anche quelli per i festival. Ora è il momento di decidere cosa vedere in TV. Angela, a te.
Eccomi qua, prontissima e pronta a consigliarvi su Rai Movie alle 23:10. Torniamo a casa tardi, dai, confessiamolo, ormai possiamo uscire addirittura fino a mezzanotte, quindi insomma un film alle 23:10 ce lo possiamo permettere, soprattutto quando si tratta di un film di Antonio Capuano, in questo caso è Achille Tarallo, il penultimo film del regista napoletano. La storia di un autista regista di autobus di Napoli, il quale, circondato da una famiglia numerosissima, in realtà non ha certo il sogno di fare l'autista, cioè lo fa per necessità, però quello che vorrebbe fare e la sua passione principale è quella di fare il cantante. Vorrebbe diventare famoso come Fred Bongusso, insomma il cantante sentimentale per eccellenza. Ci prova e finalmente qualcosa sembra muoversi e un'occasione presentarsi all'orizzonte. Ora, il film che non metterei tra le categorie dei capolavori è però un film molto interessante, come tutti quelli di Capuano, che è un regista assolutamente irregolare, indipendente, ormai grande, insomma appartiene a una generazione, credo che abbia da poco 80 anni, quindi diciamo insomma non è certo giovanissimo, però lo è sempre stato per curiosità, per voglia di sorprendere, per desiderio costante di confrontarsi con delle materie diverse. Ecco, lui che era stato il regista napoletano del rigore, anche dei racconti crudeli, qua si butta su una commedia ricchissima di colori, in cui la Napoli è una Napoli da fumetto, piena di colori, raccontata proprio con un immaginario saturo e sgargiante. E anche i personaggi che ruotano intorno ad Achille Tarallo sono dei personaggi assolutamente singolari, sono un po' delle macchiette. Ecco, il film sembra un po' slabbrato, può sembrarlo, in realtà racconta con grande passione, grande intelligenza un personaggio che è Tamarro al 100%, e il modo in cui lo racconta è anch'esso un po' Tamarro, nel senso che Capuano con la sua regia aderisce completamente al personaggio, raccontandone le velleità artistiche, raccontando la sua vitalità così partenopea, che in qualche modo però è vitale, ma è anche segnata da una amarezza che è proprio abbastanza tipica di un certo modo di concepire l'artista napoletano. Ecco, tutto questo è regalato, tenuto insieme, rivitalizzato da un attore che è Biagio Izzo, che spesso vediamo in ruoli di contorno e anche in commedie non propriamente d'autore, e che invece qua in questo ruolo è assolutamente perfetto e devo dire che ricorda da vicino insomma gli interpreti più alti della commedia napoletana. Ecco, un film davvero anomalo e controcorrente, anche lontano dal registro solito di Capuano, che merita quell'ora e 40 che dura e che insomma possiamo vederlo proprio per confrontarci con il percorso di un autore sempre interessante come è Antonio Capuano.
Fred Film Radio. E dopo questa puntata iniziata con Ken Zen, continuata ancora più francese con il Rendezvous di Roma, e in più ancora con Comedians di Salvatore e Vincenzo Zampa, i consigli per la TV, e siamo nuovamente io ed Angelo per chiudere appunto questa giornata ad Suppod Day con notizia più futile, ma che ci ha comunque stranito un po'.
È un filino, sì.
Un filino.
Raccontacela.
Eh sì, perché mi è arrivata ieri sulla mia mail, è poppata questa notizia, cioè che un sequel attesissimo, perché era attesissimo, grazie anche al successo del primo film, e cioè Ritorno al crimine, crimine, a crimine, l'ho detto in spagnolo, ritorno al crimine, ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, sì, quello appunto di Non ci resta che il crimine, invece di uscire al cinema come ci aspettavamo, anche perché all'epoca ottobre, in prima della seconda ondata, era stato presentato anche da appunto distributori del Rai Cinema come uno dei film più attesi al botteghino e quindi tra quelli necessari al cinema per riprendere un po' tutta la filiera anche dal punto di vista italiano, ebbene così, userei un termine romano, a buffo, esce il 12 luglio in anteprima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now. Quindi ancora peggio di Verdone, perché anche Si vive una volta sola doveva essere uno dei film della ripartenza, perché aveva la capacità ovviamente di portare al cinema la gente che è ancora un po' diffidente, e un film italiano forte, una commedia, fa il traino giusto. Evidentemente a Sky e compagni, Italia International Film e Rai Cinema, non la pensano alla stessa maniera e non hanno voluto rischiare. Io non lo so, non faccio distributore, quindi magari ci andavano a perdere, o magari la decisione, però
a volte capita anche che non si trovano in mano il prodotto che pensavano di avere, quindi fanno dei ragionamenti, probabilmente in un periodo anche così volatile, strano e poco programmabile come questo, magari gli investimenti appunto di promozione, di lancio di un film al cinema sono giganteschi, e magari hanno pensato di risparmiare e comunque monetizzare solo su Sky, non lo so.
In più, mentre un bel blocco di stampa è a Cannes.
Peraltro. Ma quel coso lì, cioè, si vedrà prima e si faranno uscire i pezzi prima.
Insomma. Sì, in generale, però, come cosa, come dire, sembra tutto un po' strano, però appunto io faccio la giornalista e loro fanno i distributori, quindi chi vive a vedrà, magari veramente ha più senso così. Vedremo. A me il primo mi aveva fatto molto ridere, l'avevo trovato abbastanza brillante, a me Massimiliano Bruno è sempre piaciuto, poi era scritto a Guaglianone, cioè c'erano delle cose molto interessanti, quindi spero di ritrovarle al di là del posto dove trovarle esattamente. E quindi, Angelo, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento con i nostri ascoltatori a domani, canale italiano ed Entertainment di Fred alle ore 10 di Supodo Day, oppure durante la giornata in replica in podcast ci trovate sempre, potete recuperare anche le vecchie puntate, lo so che di me, Angelo, non ne avete mai abbastanza, quindi mi raccomando, certo. Siamo lì,
è una droga,
quindi veramente, cioè, qualsiasi piattaforma di podcast avete ci trovate con le nostre belle faccette, no, fortunatamente per voi solo con le nostre voci, e a domani sempre su Fred da Festival Insider. Ciao
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.